Dal Salmo 44 leggiamo alcuni versetti, dal Salmo 44 gli ultimi versetti, incomincio col versetto 23. Risvegliati, perché dormi, Signore. Destati, non respingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione e la nostra oppressione? Poiché l'anima nostra è abbattuta nella polvere, il nostro corpo giace per terra. Ergiti nel nostro aiuto, liberaci nella tua bontà. Che il Signore voglia benedire queste parole in modo speciale. Sappiamo che nei Salmi alcune preghiere venivano dal profondo del cuore, erano date, operate dallo Spirito e sono state scritte e pronunciate. Qui viene detto: risvegliati, perché dormi, o Signore? Sappiamo che il guardiano di Israele non dorme e non sonnecchia. Dio non ha bisogno di svegliarsi prima. Dio non può affatto dormire, ma il salmista era in una grande, in una profonda angoscia e l'ha espressa verso Dio. E io penso che dobbiamo capire queste parole in modo giusto e diciamo: Signore, alzati e stendi il tuo braccio potente, fai grandi miracoli e segni. Conferma te stesso come l'eternamente vivente, come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Risvegliati, perché dormi, Signore? E il Signore risponde: io non dormo, io sono il custode di Israele che non dorme e non sonnecchia. Il Signore ci dice a te e a me che noi dobbiamo svegliarci, che noi dobbiamo ricordarci di quello che Lui ha fatto per noi e aver fiducia in Lui nuovamente, completamente. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione, la nostra oppressione? Dio vede, Dio ascolta, ma non risponde quando noi vogliamo, ma quando Lui vuole. Una cosa è certa: non è mai troppo tardi. Per noi a volte può sembrare che sia troppo tardi, ma Dio viene sempre al momento giusto. Così oggi vogliamo mettere la nostra fiducia nel Signore e dire: oh Dio, noi crediamo quello che Tu hai detto, cioè non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sarò tutti i giorni con te, con voi, fino alla fine, fino ai confini della terra. Siamo ormai giunti alla fine dei tempi e abbiamo il desiderio che il Signore, come all'inizio, anche alla fine, in modo vivo e presente si possa manifestare in mezzo al suo popolo, per amore della sua parola e per amore del suo santo nome. Ergiti nel nostro aiuto, liberici nella tua bontà. Che Dio questo pomeriggio ci possa mostrare e ci può far diventare grande quello che significa essere graziati e redenti. Che noi come redenti possiamo vedere la redenzione nuovamente alla luce di Dio. Noi, in quanto graziati, dovremmo riconoscere per la grazia di Dio che cosa significa di essere graziati. Ergiti, vienici in aiuto, liberici nella tua bontà. Insieme, adesso, con tutto il cuore, chiederemo a Dio di benedirci questo pomeriggio e di parlare con noi. Ci alziamo per questo. Padre Celeste, veniamo nella tua presenza, nel prezioso e santo nome di Gesù, sotto l'aspersione e la copertura del sangue dell'agnello che scorse alla croce del Golgota. Signore, siamo qui riuniti nel tuo nome per ascoltare la tua parola, per sottoporci alla disciplina e la guida del tuo spirito e per chiederti di parlare con noi, di operare in noi e di prepararci per il giorno del ritorno di Gesù Cristo. Che durante questa riunione possa accadere qualcosa che porti frutti in eterno. O Dio, che la tua grazia e la tua forza si rivelino nuovamente. Chiediamo la tua benedizione in quest'ora. Mettiamo questo culto, questa riunione sotto la copertura del tuo sangue e chiediamo la guida del tuo Spirito Santo. Signore, rimani con noi perché si è fatto sera e il giorno di grazia va verso la fine. Parlaci in modo chiaro, come mai prima. Opera più a fondo di come l'hai fatto fino adesso, che la tua parola e il tuo spirito possano penetrare nelle più parti profonde delle anime nostre. Signore, noi crediamo e confidiamo in te, nel nome di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore che crediamo e sappiamo che tutto è possibile perché Gesù è qui. Lui ha fatto la promessa e Lui è presente per realizzarla, perché Lui conferma la sua parola. Lui stesso dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vediamo che la parola di Dio si compie in ogni modo. Oggi parleremo brevemente degli eventi che stanno accadendo intorno a noi e ai quali non possiamo sottrarci completamente perché sono un adempimento delle Sacre Scritture. Vorrei iniziare con una lettura del profeta Isaia, il capitolo 17 dal versetto 12. Oh, che rumore di popoli numerosi, muggono come muggono i mari, che tumulto di nazioni. Le nazioni rumoreggiano come rimoneggiano le grandi acque. Sì, le nazioni rumoreggiano come acque potenti, ma egli le minaccia ed esse fuggono lontane, cacciate come la pula dei monti dal vento, come un turbine di polvere dall'uragano. Nel tempo della sera ecco il terrore, prima del mattino non sono più. Ecco la fine di quanti ci spogliano, ecco la sorte di chi ci saccheggia. Particolarmente si trattava per me di sottolineare che le nazioni sono come il mare che rumoreggia e che le onde sempre diventano più alte. Quando leggiamo in Apocalisse, particolarmente il capitolo 13, viene una bestia che esce dal mare. Non vogliamo entrare nei dettagli, ma i popoli di questa terra sono paragonati al mare. Viviamo in un tempo che è molto serio, che è breve, ma di grandissima importanza per la storia mondiale e per la Chiesa e anche per il popolo di Israele. In questo mare agitato di nazioni non ci sarà pace finché Dio stesso farà pace, non ci sarà pace finché Lui stesso, che la nostra pace, non assumerà il regno della pace. Ci sono movimenti per la pace che hanno perfino preso la parola del profeta Isaia capitolo 2, e lo slogan è le spade in vomeri. Dietro questo movimento ci sono persone che dimostrano per la pace senza avere loro stessi pace con Dio. Ogni movimento che non viene da Dio è destinato al fallimento, anche se ha le migliori intenzioni. Qui leggiamo: oh, che rumore di popoli numerosi, muggono come muggono i mari. Non posso fare a meno di fare questa osservazione. Noi siamo in questa bella nazione, non siamo circondati dall'acqua, ma dai monti. Ma chi attraversa il mare, l'Atlantico, e sente il rombo potente, può immaginarsi un po' quello che vuol dire. Per la maggior parte di voi questo sarà sicuramente un pensiero che vi attraversa la mente, ma non ha molto da dirvi. Il ruggito del mare è un rombo assordante che difficilmente si può sopportare a lungo, a meno che non ci si abitui lentamente. E sembra che più tempo dura, più le tempeste diventano grandi e più si agitano, più le onde si alzano. Ciò che mi commuove particolarmente è naturalmente il popolo di Israele. Siamo legati a questo popolo profondamente. E se pensiamo che devono restituire terra che hanno conquistato con tanta fatica e con tanto spargimento di sangue per restituirla per un accordo di Camp David, allora è molto duro. Ma oggi ho preso due riviste americane e vi voglio mostrare brevemente che la parte non appartiene alla terra promessa. E se non appartiene alla terra promessa, allora non è una grande perdita per ridare questa terra. Dio voleva che i confini fossero alla fine come sono stabiliti nelle sue parole e come l'ha fatto scrivere. Ho qui la mappa davanti a me e da lì dove siete si può vedere, penso, abbastanza bene. Qui è il Mar Rosso, poi il Giordano, qui il Mar di Galilea, la Giordania, Israele. E questa parte che viene restituita quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto e andò nella terra di Canaan, non hanno attraversato il canale di Suez per passare subito nella parte occidentale del Giordano, ma hanno attraversato il Mar Rosso e hanno camminato lì per poi passare dalla parte orientale dal Giordano a quella occidentale nella terra promessa. Qui rimasero solo due tribù e mezzo, la tribù di Gad, la tribù di Ruben e la metà tribù di Manasse. Questi che adesso appartiene alla Giordania. Quindi in fondo non è stato fatto troppo danno, anche se è molto difficile. Quello che mi fa commuovere in queste fotografie sono uno o due o tre immagini di Gerusalemme. Una mostra i musulmani che pregano sdraiati a terra faccia in giù e i giudei con il viso rivolto. L'altro mostra gli ebrei al muro del pianto in piedi e in preghiera. La terza mostra i cristiani che camminano lungo la strada partendo dal palazzo di Erode. La strada percorre va verso il Golgota. Le tre religioni sono nella stessa città riunita. Tutti pregano lo stesso Dio. La domanda è: a chi si può rivelare Dio nello stesso modo? Quando leggiamo questi articoli che qui non vogliamo leggere e che non possiamo leggere, ma quando ci approfondiamo in questo un po', Allora si impara a apprezzare la grazia di Dio che ci è stata realmente concessa, che noi in questi ultimi tempi, quello che Dio secondo la sua parola fa, lo possiamo ordinare in modo biblico e che possiamo dire sì a tutto ciò che Dio fa. Sapete, e si potrebbero mostrare altre immagini in questa zona della città di Gerusalemme. Qui c'è una foto scattata dal sud-est guardando verso il Monte degli Ulivi. Qui si vede la cupola della roccia, il Monte Moria, dove Abramo sacrificò Isacco. All'estremità del Monte del Tempio, al lato, si trova la moschea di Al-Aqsa, dove i maometani adorano come il loro terzo santuario più grande. Alla fine c'è il pinnacolo del Tempio, dove il nemico portò il Signore in quel luogo e gli disse: buttati giù. E non è lontano dalla valle di Kidron, che va più in basso, il Monte degli Ulivi, da questa parte. Tre grandi religioni pregano nella stessa città, ognuno prega a modo suo, ma oggi vi dico, Dio non farà quello che chiedono i maometani, non farà quello che chiedono gli ebrei e non farà quello che chiedono i cristiani, perché ognuno prega in qualche modo egoisticamente per i propri fini. Ma posso dirvi una cosa, Dio farà quello che Lui si è proposto di fare. E noi siamo in questa attività nel bel mezzo, senza che magari e ce ne accorgiamo, ma come le cose possono cambiare prontamente in collegamento con la prima guerra mondiale. Chi ha annunciato la cosa con Sarajevo, a Monaco, l'accordo di Monaco, chi l'ha annunciato che porterebbe alla seconda guerra mondiale, chi lo annuncerà ora? All'improvviso sono le cose presenti e non sappiamo chi sarà il prossimo che verrà e quello che potrebbe avvenire. E se penso a vedere dal di fuori l'elezione di Adolfo l'ultimo, scusate il terribile, è stata un'elezione legittima. E che cosa è diventato di questo? Che cosa è diventato di questo? D'altra parte, ho chiesto personalmente al fratello Branham di queste cose che sono state fatte e lui mi disse letteralmente: fratello Frank, Dio non farà responsabile un'intera nazione, ma solo coloro che sono colpevoli. Una sola persona, con pochi che erano intorno a lui, porta la responsabilità per circa 55 milioni di persone che hanno perso la vita in questo o in un altro modo. Ci sono alcuni dolori che vengono su questa terra. Oggi non abbiamo il tempo, ma dobbiamo esaminare l'Apocalisse in modo più profondo per vedere lo sviluppo della profezia biblica. È di grande importanza non solo di essere credenti, ma anche di avere un orientamento spirituale. Sapete che quando C'è una crisi in qualche posto e si riuniscono, c'è una situazione di emergenza. E credo che noi come figli di Dio abbiamo riconosciuto questa emergenza spirituale. Ho usato la parola di proposito quasi, perché non sono del tutto sicuro che io o tutti noi abbiamo compreso e afferrato appieno la serietà della situazione. Per la grazia del nostro Dio ci è stata dato intendimento attraverso la parola profetica e per il ministero unico del fratello Branham di entrare nella storia della salvezza e di ciò che Dio fa adesso. E nonostante può avvenire che abbiamo ascoltato e ancora ascoltiamo e ci diventa un'abitudine, non ci colpisce più nel profondo del nostro cuore, lo lasciamo venire su di noi e prendiamo atto di sfuggita. Cari, la fine di tutte le cose è vicina, e i critici potrebbero dire: Pietro l'ha già detto nella sua lettera al capitolo 4, versetto 7, e sono passati quasi 2000 anni e non è ancora successo nulla. Qui si legge in prima Pietro 4, versetto 7, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Lo Spirito di Dio attraverso i profeti del Vecchio Testamento, gli apostoli del Nuovo Testamento, aveva fatto scrivere tutto ciò che sarebbe accaduto durante il periodo della grazia e fino alla fine, parlando anche del regno millenario e fino al giudizio davanti al trono bianco. Tutto è stato scritto, ma si compirà al momento stabilito da Dio. Allora questa parola era per il futuro, oggi è nel presente. La fine di tutte le cose è vicina. Non c'è scampo. Si passerà da un conflitto all'altro, da una rivolta all'altra, da una difficoltà all'altra. E quando si calma un po' qui, incomincia lì. E come abbiamo letto, che le nazioni ruggiscono come acque potenti che scrosciano. Ma il Signore le minaccia. Tutto è completamente scosso. Non so se avete già letto la predica in cui il fratello Branham dice che il Signore ha creato il vento per fare più sopportabile il calore del sole per le persone. Ma poi dice lui: se il diavolo entra in questo vento, allora c'è una violenta tempesta e allora le case vengono abbattute e gli alberi abbattuti anche. Dio fa una cosa e il diavolo viene e crea uno scompiglio. Il diavolo non è un creatore, solo Dio è il creatore, ma prende le cose che Dio ha creato e le usa, e ancora oggi, fino a oggi siamo tristi per questo. a volte usa perfino i credenti, e questa è la cosa più triste fra tutte. Se il diavolo si limiterebbe solo a agitare il mare, allora va bene che lo faccia. Se lascia che le tempeste vengano, beh, fino adesso ci siamo potuti proteggere fino ad ora. Ma quando le persone credenti uso la parola abusa di loro, lo dico di proposito, allora fa molto male. I figlioli di Dio sono destinati a essere benedetti e usati da Dio e per essere di benedizione per gli altri. E dobbiamo stare attenti a questo, fare sempre attenzione che più a lungo siamo usati da Dio, benedetti da Lui, con Lui e la Sua parola, che con Lui fra di noi, che tutto deve essere in armonia e che anche deve essere sintonizzato fra noi affinché Lui si possa glorificare e confermare la Sua parola. A cosa ci servirebbe se vediamo quello che avviene in Israele fra le nazioni? E ci sono alcuni che leggono la parola profetica e investigando possono vedere alcune cose e anche interpretarle. Ma quello che Dio come suo popolo specialmente ci ha dato non lo ascoltano, non lo vogliono e lo rifiutano. Una persona nata da Dio ascolta la parola di Dio, accetta ciò che Dio gli dà e ascolta ciò che gli dice. Le persone che interpretano, che sanno come interpretare, ma non ricevono tutto quello che Dio ha da dargli, sono come quelli che il Signore parlò in quel tempo quando gli disse: l'aspetto del cielo lo sapete, sapete se piove o c'è bel tempo, ma i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Il Signore parla dei segni dei tempi e dice: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Tutte le cose hanno un inizio e hanno anche una fine. Il tempo della fine ha un inizio e il tempo della fine avrà una fine. Il tempo della grazia è iniziato e anche finirà. Sappiamo, a motivo della parola di Dio, come tutto finirà. Lasciatemi leggere dal profeta Isaia. Profeta Isaia sottolineare quello che è scritto nel versetto 14. Alla sera ecco il terrore, prima del mattino non sono più. Ecco la fine di quanti ci spogliano, ecco la sorte di chi ci saccheggia. Adesso apriamo il capitolo 21 di Isaia e leggiamo il versetto 11. Mi si grida da Seir: sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Questa ultima parte della parola riguarda noi in questo tempo. Sentinella, che ora è nella notte, e io penso alla predica che il fratello predicò il 30 dicembre 62, prese questa parola come tema o testo. Sentinella, a che punto è la notte? E diede a questo il titolo: che ora è o che tempo è? E sappiamo da allora cosa è avvenuto. Mi riferisco alla fine del dicembre 1962. Poi venne a febbraio questa cosa potente e gli venne detto: vai a Jeffersonville perché ti sarà data l'apertura dei sette suggelli. Guardiano, che ora è la notte. Se volete saperne di più, tornate un'altra volta e chiedete. Vogliamo sapere di più. Vogliamo sapere di cosa si tratta. E per questo ci riuniamo insieme e non ci chiediamo noi stessi o altri, ma chiediamo a Dio, e Dio ci dà la risposta. Oso dire, ce l'ha giata, è pronta. Possiamo appartenere a quelli che sanno che la notte è venuta, l'ora della sera è venuta, e nell'ora della sera verrà il terrore. La parola che il fratello Branham ha ripetutamente menzionato da Zaccaria 14, versetto 7. Nel tempo della sera ci sarà luce. Sicuramente in questo contesto in cui è scritta l'abbiamo vista in riferimento a Israele e alla sorgente del Tempio e a tutto ciò che succederà in quel modo. Ma un profeta, nella parola profetica dietro a quello che avviene a Gerusalemme, naturalmente nel naturale riceve una rivelazione dello Spirito per la Chiesa che sarà restaurata, in cui verrà la restaurazione e Dio si rivelerà, e ha ricevuto questa rivelazione per grazia. Chi avrebbe osato di noi prendere questo versetto del profeta Zaccaria e applicarlo all'ultima epoca della Chiesa, e proclamandolo come il compimento delle scritture in questo tempo? Ci voleva un profeta inviato e confermato da Dio per mettere in evidenza queste profezie del Vecchio Testamento, per portarle alla superficie e chiamare l'attenzione del popolo di Dio sulla parola profetica. Ogni evangelista può fare un gran discorso e la gente può essere entusiasmata, ma che cosa succederà quando l'ultimo entusiasmo dell'ultima riunione passerà e verrà il mattino eterno dove il tempo non sarà più? Che cosa accadrà con le persone che avevano solo dell'entusiasmo e non hanno ascoltato la voce di Dio per questo tempo? Credetemi, tutte le cose che Dio fa hanno un senso e uno scopo. Possiamo fare alcune cose che sono assolutamente inutili, che non hanno alcun scopo e che possono anche essere sciocche. Ma tutto ciò che Dio fa è ben fatto, ha un senso, ha uno scopo, soprattutto per quanto riguarda la Chiesa e la parte della storia della salvezza che adesso possiamo sperimentare per grazia. Viene detto, dobbiamo avere gli occhi unti, aprire le nostre orecchie e il cuore per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. E sappiamo che lo Spirito ha parlato attraverso i profeti, perché è scritto, erano ispirati dallo Spirito di Dio e parlavano da parte di Dio. Dio ha parlato attraverso labbra umane e ha fatto scrivere il suo piano di salvezza nelle sue parole, perché viviamo in un tempo profetico è differente questa epoca da tutte le altre epoche precedenti e la maggior parte delle persone non riescono a capirlo. Nei giorni quando apparve Giovanni il Battista, tutti gli scribi avrebbero potuto dire: Mosè ricevette la rivelazione da Dio, qui è il Tempio, qui il luogo santissimo, qui il santuario, il cortile. Leggi in Mosè, tutto ciò che facciamo è completamente in linea con ciò che Dio ha detto. Secondo la lettera tutto corrispondeva perfettamente. Ma era venuta una nuova epoca. La storia della salvezza cominciava a realizzarsi. La profezia che il profeta Isaia aveva pronunciato nel capitolo 40, versetto 3, e il profeta Malachia nel capitolo 3, versetto 1, cominciava a diventare realtà. In quel momento, quello che era stato valido per molti anni è passato in questo compimento profetico, perché già il profeta Daniele, il profeta Daniele aveva già detto: il sacrificio quotidiano sarà abolito. Avrebbero dovuto sapere che quando l'agnello di Dio verrebbe, gli altri sacrifici non sono più necessari. Infatti, ogni sacrificio offerto testimoniava dell'agnello, che l'agnello di Dio sarebbe venuto. In quel momento si presentò una nuova situazione. Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. I luoghi scoscesi sono livellati, i luoghi accidentati diventano pianeggianti. Era l'annunzio che la gente avrebbe visto la gloria di Dio. E che cosa è successo? Il compimento di questa parola era lì e i scribi non lo videro. Oggi, e questo può essere molto duro, tutti i culti, e anche se sono così delle belle riunioni, e viene letta la parola dal profeta Isaia o da un altro profeta, oggi tutti le riunioni religiose in cui Dio non può essere presente per far conoscere quello che è rivelato dal suo Spirito e per dare alle persone i giusti insegnamenti sono di conseguenza vane. Il Signore disse allora: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, avendo tralasciato il comandamento di Dio, A cosa servono i canti ben provati? A cosa serve tutto ciò che si fa in una riunione se Dio personalmente non può aiutarci? E come ci può Dio servire facendoci conoscere la sua parola promessa e ci parla e ci fa conoscere il suo programma, ci conduce in questo e ci fa partecipi di tutto ciò che si è proposto di fare in questi ultimi giorni? Non so se con voi è lo stesso come con me, ma da quando sono stato un bambino mi ricordo che nel mio cuore c'era un timore verso Dio, verso la sua parola, e un desiderio inspiegabile nel mio cuore verso di Lui, e ancora oggi è presente questo desiderio. Il Signore dà la promessa: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Ma quando è scritto in Apocalisse 3, all'ultima chiesa viene scritto, l'ultima chiesa, epoca della chiesa, è scritto, voi dite, sono ricco, sono sazio, non ho bisogno di altro. E poi viene la risposta del Signore: siete miseri, nudi, poveri, ciechi. Questo è il modo in cui Dio vede questa epoca della Chiesa. E quando pensiamo alla rivelazione potente che il Signore ha dato al fratello Branham, spero che voi tutti l'abbiate letta bene, ha visto in una visione la sposa. La prima cosa che vide fu una bellissima sposa, impeccabile, perfetta, e dopo ciò vennero varie e varie differenti, e erano da rimproverare. Quando furono passati tutti, alla fine era la stessa sposa che era venuta per primo, e lo Spirito gli disse: ora, nell'ultima epoca della Chiesa, ci sarà chiamata fuori una sposa come nella prima, senza macchia, senza ruga, senza difetti, e sarà posta davanti alla faccia di Dio, nella sua presenza. Nel frattempo non erano periodi profetici, ognuno faceva quello che voleva. Oggi questo non è più possibile, almeno non nel regno di Dio. Molto viene mostrato come il regno di Dio, molte cose che non sono affatto il regno di Dio. Il regno di Dio significa che Dio stesso, il nostro Signore Re, regna nel suo regno, che può determinare ciò che deve accadere e ciò che accade. Sentinella, che punto è la notte? Sentinella risponde: e viene il giorno e anche la notte. Se volete sapere di più, ritornate un'altra volta e domandate. Dopo l'apertura dei sette suggelli, Dio ha dato una risposta a tutte le domande, e dobbiamo capire che le tradizioni non hanno la risposta divina, ma quello che ha fatto conoscere è la sua risposta divina, è il nostro assoluto. E attraverso questo la Chiesa del Signore, che veniva chiamata fuori sotto il ministero di Giovanni, E può sembrare che stiamo seguendo una persona. All'esterno tutto sembrava nel tempo di Giovanni al 100% così, quando si ascoltava la voce nel Giordano. Sembrava che tutti correvano dietro a Giovanni. Che cos'era in realtà? Lo Spirito di Dio attirava queste persone e le portava dove la parola veniva proclamata per quell'ora. Null'altro in questo tempo porterà le persone dove la parola di Dio rivelata viene proclamata. Solo lo Spirito di Dio condurrà a questo. E in questo vediamo il compimento di quello che è scritto in Romani 5. Tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Dove ci conduce lo Spirito di Dio? Dove si può ascoltare la parola rivelata dallo Spirito? Perché l'uomo che è nato dallo Spirito ha il desiderio del cibo spirituale che viene dato al momento giusto e che è ordinato da Dio per il suo popolo. Se volete saperne di più, tornate un'altra volta e chiedete. O se questi profeti avessero visto l'adempimento delle loro profezie, ma la Bibbia dice si sono addormentati senza aver visto ciò che Dio aveva loro annunziato. E poi nella lettera agli ebrei viene riassunto e viene detto: non potevano raggiungere la perfezione senza di noi. Il compimento della Chiesa, del Nuovo e del Vecchio Testamento avverrà per la grazia del nostro Dio al ritorno di Gesù Cristo. E ci siederemo alla tavola del Signore con Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i santi dell'antica e della nuova alleanza. E insieme lo loderemo, loderemo la grazia del nostro Dio. Tornando alla parola che le nazioni ruggiscono come onde del mare, leggiamo la parola molto conosciuta da Luca 21, qui dal versetto 25 è scritto: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Vedete come il nostro Signore cita la parola profetica data al profeta Isaia qui nel Nuovo Testamento, e la cita qui e lo colloca nei tempi della fine e dice: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e dalle onde. La gente avrà paura. Che cos'è? Tutti hanno paura. Una grande potenza teme l'altra grande potenza. E uno ha paura dell'altro, ognuno. E oltre a questo ognuno spaventa l'altro, ma ci sono persone sulla terra che ascoltano la parola di Dio, l'hanno ascoltata. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Noi non temiamo, ma alziamo il nostro capo nella fede, nella certezza che la nostra redenzione è vicina. Noi non ci rallegriamo quando vengono terremoti e guerre, carestie e tutte queste cose che si abbattono sulle nazioni. Noi non ci rallegriamo di questo, lungi da noi questo, nessuno può essere contento di questo. Ma quando vediamo che la parola di Dio si sta realizzando attraverso ogni cosa con una tale fretta che a stento riusciamo a stare al passo, eppure ci è permesso di vedere queste cose, per questo ringraziamo il Signore dal profondo del nostro cuore, non perché sta succedendo qualcosa in qualche parte, ma perché le profezie bibliche si compiono davanti ai nostri occhi. E sappiamo, come ha detto il nostro Signore, quando vedrete tutte queste cose, allora saprete che è alla porta. Poi dice ancora qui in Luca 21 dal versetto 26: gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzate e levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Quando incomincia a avvenire questo, allora levate il vostro capo, perché, ripetiamo, la vostra liberazione si avvicina. Anche questa parola dobbiamo prendere a cuore. Rialzatevi. E credo che la nostra volontà diventa la volontà di Dio. Dio ha fatto conoscere la sua volontà, ma noi dobbiamo dire sì alla volontà di Dio. Dobbiamo essere pronti a mettere la nostra volontà nella volontà di Dio. E il nostro Signore ha pregato a Getsemani e ha detto: non la mia volontà ma la tua sia fatta. E la volontà di Dio era la redenzione dell'umanità, e la volontà è venuta attraverso Gesù Cristo nostro Signore, è venuto attraverso di Lui. Allo stesso modo la preparazione, la chiamata e il compimento della Chiesa sposa deve essere nella volontà di Dio, e possiamo essere riconoscenti che abbiamo trovato un equilibrio e il pieno Evangelo di Gesù Cristo con la salvezza dell'anima, la liberazione dello spirito, la guarigione del corpo e tutto ciò che ne appartiene a questo lo possiamo proclamare. E in più possiamo credere alla parola profetica che in questo tempo brilla come una luce intensa in un luogo oscuro. Pietro non ha scritto il Vangelo o il discorso nella montagna, ma ha scritto: avete la parola profetica più tanto più salda, che brilla come una luce in un luogo oscuro. Nella profezia biblica Dio ha annunziato in anticipo tutto ciò che appartiene al suo piano di salvezza. Quando arriva il momento per il compimento, il Signore rivela la parola, la sua parola. Dà luce sui passi biblici che si stanno adempiendo in quel tempo. Chi può biasimare il fratello Branham perché ha ripetuto più volte E perfino ha fatto una canzone e a volte l'ha cantato alla fine delle riunioni. Ci sarà luce al tempo della sera. Il suo cuore di profeta deve essere stato pieno di gratitudine verso Dio nel vedere tutte queste parole profetiche che alla luce della rivelazione divina nell'illuminazione divina venivano illuminate, vedeva la luce che brillava nel tempo della sera. E lui era cosciente di questo, e oggi dico quello che ho detto molte volte nel corso degli anni. Una luce è lì affinché brilli e illumini davanti a noi. Chiunque ha camminato nelle tenebre sa perfettamente che la luce non è dietro di noi o che l'uomo viene ciecato dalla luce, ma che deve lasciare che la luce risplenda sul sentiero che deve percorrere. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E oggi dico, tutti coloro che sono contro la luce vanno contro la luce, saranno dalla luce accecati e non gli porta nessun beneficio, ma è diventata loro una perdita. Ma camminate nella luce, ha detto il Signore, finché la luce è fra voi, e possiamo dire Dio ci ha dato luce. Molti sono andati contro questa luce e sono stati completamente accecati. All'inizio hanno cercato di guardare a destra e a sinistra, e quando si trovarono di nuovo di fronte a una parola illuminata, la luce divina brillava per la rivelazione divina, e questo li colpiva negli occhi, invece di accettarlo, di prendere e ringraziare Dio e per illuminare il cammino, hanno preso posizione contro questa luce e sono stati accecati. Penso all'uomo di Bombay in India che è stato un adoratore del sole per 21 anni e che era diventato completamente cieco. E quando il fratello Branham gli disse questo e gli fece sapere che era sposato e che aveva due figli e che il suo nome è così e così e che è diventato cieco a causa dell'adorazione del sole, e lì c'erano tutti questi capi religiosi che sono stati chiamati a invocare il loro Dio ed erano silenziosi come i loro dei. Ma quest'uomo di Dio poteva dire: io non sono qui nel mio nome né nel nome di alcuna denominazione, ma nel nome del Signore Gesù Cristo che è risorto dai morti il terzo giorno. E disse a quell'uomo: ricevi la vista. E quest'uomo è stato immediatamente guarito. Che cos'era? Si può guardare la luce a lungo fino a diventare completamente cieco. Questo non era lo scopo del sole e non è lo scopo della luce naturale, abbagliare le persone. Eppure è scritto: ecco, egli è posto a cadute e rialzo di molti in Israele. Entrambe le cose. Alcuni furono illuminati da lui, perché così è scritto: la vera luce che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo. E poi dice: la luce risplendeva nelle tenebre, ma gli uomini non la compresero perché amavano più le opere delle tenebre che le opere della luce. Sono stati accecati. E quando il Signore Gesù in Matteo 23 parla dei scribi, dice: voi ciechi, guide di ciechi, era un parlare duro perché erano convinti di essere illuminati e di attingere a piene mani. Che cosa è successo? La luce brillò e il profeta Isaia disse: coloro che abitano nelle tenebre, nell'ombra della morte, hanno visto una gran luce, grande luce. Non ha detto il paese di Zabulon e Neftali, il paese al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, ha visto una grande luce. Che cos'era? Adempimento della profezia biblica. E tutti coloro che sono nati da Dio e destinati a ricevere la salvezza, intendo dire sono destinati alla prima risurrezione, vedranno la luce della parola rivelata di Dio e non andranno contro di essa, ma seguiranno la luce passo dopo passo. Solo così potremo vedere il sentiero illuminato. Molti di quelli automobilisti sanno quando in una strada stretta magari si viaggia lì e è buio e viene qualcuno incontro che ha la luce verso i vostri occhi, allora non si vede quasi nulla, anche se uno ha la propria via, che ha la propria macchina, ma l'altro veicolo abbaia e la luce che arriva un effetto maggiore della vostra luce. E credo che Dio voglia mostrarci una lezione grande attraverso di questo. Quando la luce di Dio viene verso di noi, dobbiamo afferrare, spegnere il proprio motore e dire: oh Dio, fammi camminare d'ora in poi nella tua luce. Sono arrivato alla fine con la mia batteria, col mio alternatore. Fammi camminare nella tua luce come tu sei nella luce. E poi abbiamo comunione fra di noi, una comunione dello Spirito nella parola rivelata nella luce di Dio in questo tempo. Tutti gli uomini hanno comunione gli uni con gli altri, ognuno a modo suo. I comunisti hanno la loro comunione con i loro movimenti politici e religiosi. Tutti hanno una comunione internazionale fra di loro. Hanno anche i loro comitati internazionali e i loro presidenti, ma la Chiesa del Dio vivente è internazionale, ma un solo presidente è internazionale, sovraregionale, non è eletta da un comitato, è la pietra scelta e questa pietra è stata posta. E tutti coloro che urtano in questa pietra sono contro la parola e cadono. Per alcuni una pietra d'intoppo è una roccia di dolore, per gli altri una roccia di salvezza. Afferriamo che Dio ci ha perdonato, ci ha fatto grazia. Lasciatemi dire alla fine, le profezie biblico è molto avanzata e presso di Dio non ci sono compromessi. Gli uomini sempre devono fare dei compromessi gli uni con gli altri. Se si deve arrivare a un punto d'incontro, ma in Dio non ci sono compromessi. Lui non ci verrà incontro e dire: se voi volete così e così, allora ci possiamo incontrare nel mezzo. C'è solo un luogo d'incontro con Dio, e alla croce del Golgota. E Gesù disse: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E lì siamo riconciliati con Dio, uniti e per sempre legati a Lui. E abbiamo ricevuto la vita eterna mediante la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che alla croce del Golgota ha dato il suo sangue per l'espiazione di tutti coloro che Dio aveva ordinato prima della fondazione del mondo per essere sua proprietà. Per questo Gesù dice: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, e io non ne caccerò nessuno di quelli che vengono a me. Ha accolto e accettato voi e me, e oggi accoglierà altri che verranno a Lui. Capiamo di cosa si tratta, non solo di dire sono credente, ma di credere, come ha detto la Scrittura, di credere ciò che le Scritture hanno promesso per questo tempo. Per essere in armonia con Dio fino nei minimi dettagli, come dice l'americano, up to date. Noi non siamo più negli anni della Riforma o gli anni passati, secoli passati, ma viviamo adesso, attualmente, e dobbiamo essere in armonia con la parola e con le promesse e il messaggio di Dio per questo tempo. E per la grazia del nostro Dio, il Signore riuscirà a fare questo con me, con te e con noi tutti. Non perdete la speranza, perché Cristo è in noi la speranza della gloria. Se noi fossimo lasciati a noi stessi, allora oggi potremmo seppellire la speranza. Ma Cristo, la nostra speranza, è stato sepolto e risorto il terzo giorno, affinché noi che eravamo condannati a morte potessimo uscire e risorgere con Cristo a una nuova vita. Che Dio, la sua parola attraverso il suo spirito per grazia ce la possa spiegare, è la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per il Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per il messaggio di liberazione, per il messaggio di salvezza, per il messaggio della grazia che ci è stato dato. E ti ringraziamo per la rivelazione del tuo Spirito e della tua parola. Ti ringraziamo per la luce divina che ha brillato in questi ultimi giorni. Ti ringraziamo per l'adempimento di ogni promessa che hai dato per grazia. Signore, tutti coloro che hanno alzato la loro mano per consacrare la loro vita a te. Adesso vuoi tu toccarli. Per loro noi preghiamo che la tua grazia scenda in modo potente su di loro e che possano sentire come vuoi il loro bene. Tu sei morto affinché noi potessimo vivere in eterno. Hai sofferto e preso su di te le nostre colpe, i nostri peccati, poiché affinché potessimo essere liberati, e per le tue ferite siamo stati guariti. Signore, tocca i malati. Sono già guariti. Signore, ti ringraziamo per l'opera di redenzione compiuta sulla croce del Golgota. Salvezza dell'anima, liberazione dello spirito, guarigione del corpo. È avvenuto per tutti che vengono a te in fede e accettano personalmente nella fede questo. Signore, che attraverso la predica della tua parola che venga una fede biblica e viva nei nostri cuori, affinché possiamo vedere quello, l'impatto della tua parola e della tua potenza nella nostra vita, che la tua parola possa essere confermata in tutti alla fine di questo riunione, e che abbiamo accolto tutto con fede, che i malati ricevono la guarigione, i perduti la salvezza e gli affaticati la liberazione per grazia nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che è morto per noi. Signore, conferma la tua parola oggi, in quest'ora, con segni e miracoli e prodigi. Crediamo che tu sei lo stesso oggi, ieri e in eterno. Adesso, con tutto il cuore, vogliamo aver fiducia in te, perché sappiamo che tu sei presente. E solo attraverso la conferma della tua parola il tuo nome sarà onorato e glorificato. Mio Dio, rendici persone che credono, come dice la Scrittura, che nella stessa ora in cui crediamo, come dice la Scrittura, che fiumi d'acqua viva possono scorrere. Amato Signore, vai per le nostre file e rendi testimonianza come il risorto, come il vivente, colui che è salito in cielo e che ritornerà presto. Signore Re, ti ringrazio che tu l'hai già fatto. Alleluia. Lode e onore al tuo nome meraviglioso e glorioso. Alleluia. Amen.